Titolo quinto, le esigenze della collettività. Un programma a cura di Flavio Pedrotti.
Buongiorno ai radioascoltatori sintonizzati su Rai Radio 1. Buongiorno, siamo in compagnia di Jens Volk. Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno.
E siamo alla nostra quinta puntata per parlare di titolo quinto di consulta di autonomia. Ecco, vogliamo dare una piccola presentazione per chi magari fosse in ascolto per la prima volta su qual è l'anima del nostro programma.
Si tratta praticamente di parlare di autonomia, dei contenuti sull'evoluzione dell'autonomia. Da un anno circa stiamo proprio lavorando in seno alla consulta e poi anche con una fase partecipativa sull'eventuale riforma dello statuto e sui contenuti di questa riforma. Cioè noi ci occupiamo proprio di discutere quali possono essere le linee di evoluzione dell'autonomia, mentre poi aspetterà la politica di verificare se c'è proprio anche il momento opportuno per tentare questa riforma.
Con il professor Jens Volk, ricordo, professore associato di diritto costituzionale comparato alla facoltà di giurisprudenza all'Università di Trento ed è vicepresidente della consulta, oggi parleremo di minoranze linguistiche, che ne avevamo già accennato, no? Però entriamo un po' nel cuore di questo tema, di questo argomento, una tematica che molto ci riguarda, insomma, no? Tutti quanti.
E questo è un tema che è ovviamente molto importante per quanto riguarda la nostra provincia autonoma gemella, cioè quella di Bolzano sul Tirol, dove abbiamo un'organizzazione proprio per gruppi linguistici, dove avevamo anche nel passato un conflitto storico e un accordo bilaterale fra l'Austria e la Germania, l'accordo De Gasperi-Gruber, come sappiamo tutti, su cui in gran parte si fonda anche proprio dal punto di vista internazionale la nostra autonomia come garanzia internazionale. È tornata anche all'attualità con la questione della doppia cittadinanza recentemente, allora anche una situazione che comunque è anche lì in continua evoluzione. Però anche in Trentino abbiamo tre gruppi, i ladini, i mocheni e i cimbri, e io ho il piacere di in qualche modo rappresentarli perché sono il membro designato nella consulta da parte della conferenza delle minoranze linguistiche qui in Trentino.
Quando si parla di minoranza linguistica, spesso la tendenza si rivolge anche a valorizzare la dimensione linguistica come protezione, no? Del gruppo etnico.
Esattamente.
A che livelli è questa protezione?
Diciamo, in Trentino la situazione è molto particolare perché parliamo di tre minoranze linguistiche molto esigue numericamente. Allora non è paragonabile da questo punto di vista la situazione con quella dell'Alto Adige per due motivi, sia appunto per i numeri, perché i ladini, per esempio, nella Val di Fassa contano circa 7.500 persone, nella Val dei Mocheni siamo ancora più bassi col numero di circa 1.000 persone, e poi circa 300 nel comune di Loserna sono i cimbri, che non vuol dire chiaramente che questi sono i numeri assoluti, perché ci sono anche tante persone che vivono a Trento, che vivono anche da altre parti, però concentrate in valle questi sono appunto sono le persone, e questi sono numeri molto molto piccoli, che crea proprio un problema anche di massa critica per queste persone. In più, visto da Trento almeno, sono anche in periferia, cioè sono proprio concentrate in alcune aree, per fortuna, perché altrimenti il discorso della massa critica sarebbe ancora più difficile, ma sono anche lontani dal centro anche decisionale, e per questo a maggior ragione hanno bisogno di strumenti che permettano sia la loro protezione, come diceva lei, in modo che queste lingue, queste culture possano essere anche tramandate alle future generazioni e non estinguersi, sia anche proprio di strumenti per l'autonoma promozione e dell'autonomo sviluppo di questi gruppi.
Farò adesso proprio un piccolo punto che sembra forse un po' banale, sempliciotto, però in realtà è molto concreto, e cioè ci sono stati dei casi, non nascondo che anche il mio caso, no? Come tanti casi di trentini, dove c'è stato, come dire, l'incontro delle due culture proprio a livello familiare, no? Io, ad esempio, io ho la nonna che è mochena, no?
Sì.
Bene, si è sempre però assistito ad un prevalere dell'altra cultura rispetto ad un'altra. Non è una scelta, ma è quasi una scelta però obbligata, cioè automaticamente facevi parte di una cultura, quella ad esempio italiana, perché era un dato di fatto. è risolvibile questo problema? Cioè, è possibile dar vita a due culture, tre culture, quattro culture che interagiscono insieme?
Allora, lì il mondo è molto cambiato. Il problema che lei ci racconta è proprio quello della pari dignità. E una volta il Mokeno, il Cimbro, era considerato proprio qualcosa, al massimo un dialetto, qualcosa che è molto poco importante, si doveva parlare l'italiano e ovviamente si deve parlare bene l'italiano, così come oggi si aggiunge, direi, anche l'inglese. Non si può dire io imparo il ladino punto e forse l'italiano, ma no, ci vuole anche da questo punto di vista una maggiore apertura, e questo è forse il primo punto in cui il mondo è cambiato dal punto di vista sociale e reale, attraverso la globalizzazione, attraverso l'apertura, attraverso una maggiore mobilità, che abbiamo bisogno di strumenti proprio per muoverci in questo mondo più aperto, no? E questo vale per tutti, vale per la maggioranza, vale per gli italiani italofoni, ma vale anche per gli italiani cimbri, moccheni e ladini, che devono anche per forza avere gli strumenti per partecipare. Quello che è cambiato qui nel nostro micromondo trentino è proprio che, attraverso proprio anche un riconoscimento giuridico, attraverso strumenti giuridici, abbiamo dato ulteriori strumenti ai cimbri, moccheni e ladini per in qualche modo alzare la propria lingua a livello a pari dignità dell'italiano, per sviluppare entrambi in parallelo. E questo si vede con il sistema scolastico, che è differenziato, che ad esempio in ladino, nella Val di Fassa, abbiamo proprio una scuola ladina particolare con una propria sovrintendente, abbiamo un istituto culturale per ogni comunità e abbiamo vari strumenti, e lì purtroppo il problema dei piccoli numeri, soprattutto per moccheni e cimbri, meno per i ladini, è un problema, ma abbiamo degli strumenti proprio per promuovere. Allora non è proprio solo la tutela, che sarebbe anche forse, porterebbe un po' il rischio di confinarli in questa dimensione, ma esattamente, ma di proprio permettere l'apertura e anche lo sviluppo, avendo in qualche modo una dimensione in più rispetto agli italofoni, perché io stesso sono sposato con una italiana, trentina, e abbiamo due figli che sono bilingui, e li ho visti crescere, e sono state delle esperienze molto belle quando per esempio usano dei concetti che ci sono in tedesco ma non ci sono in italiano, o viceversa, proprio perché possono
questo
giocare con entrambe
molto
le dimensioni, e arricchisce molto, esattamente.
Per quanto riguarda invece l'accesso, ad esempio, alle pubbliche amministrazioni, alle istituzioni, no? Sembra quasi tornare ai tempi delle quote rosa, eccetera, no? Cioè, si parla, no, di aprire, insomma, no, con più attenzione anche, no, alle minoranze linguistiche questi accessi, ma soltanto per avere la garanzia che qualora qualche esponente, diciamo, qualche cittadino, no, di quella comunità volesse conoscere da vicino alcune cose, ha la facilità di avere un interlocutore che in questo caso appartiene al mondo istituzionale, quindi favorisce l'interazione, è così?
Esattamente, anche lì, piccola premessa, il mondo è cambiato anche in questo senso, perché teniamo maggiormente conto in generale delle diversità. A noi come società importa sempre di più di appunto vedere rappresentate le varie dimensioni della diversità, a partire dalle persone che hanno problemi fisici fino appunto alla questione della rappresentanza delle donne che lei ha richiamato, ma anche appunto delle minoranze linguistiche nel caso dell'Italia, dove abbiamo 12 gruppi diversi, che l'Italia in questo senso è un paese con una ricca diversità, e in più poi ci sono tutti i dialetti che non sono riconosciute come lingue politicamente, ma in verità linguisticamente sono anche queste quasi delle lingue. Fatto questa premessa, per quanto riguarda proprio la situazione delle minoranze linguistiche e la pubblica amministrazione, per esempio, si è già istituito a livello della legislazione provinciale, c'è una legge molto avanzata, molto progressiva da parte del legislatore provinciale, la legge numero 6 del 2008 sulle minoranze linguistiche storiche in Trentino, si è introdotto il principio della lingua propria, che si applica in base ad un principio territoriale, cioè in Val di Fassa per i ladini, in Val dei Moccheni, in alcuni comuni per i moccheni, e poi a Luserna per i cimbri, che vuol dire che in questi territori si applicano delle regole particolari che appunto nel resto del Trentino non si applicano, perché si parte dal presupposto che qui è la concentrazione maggiore di queste popolazioni, e questo principio della lingua propria, come dice il nome, significa sostanzialmente che in questo territorio la loro lingua ha pari dignità a quella di Trento, è praticamente una lingua sostanzialmente co-ufficiale, che si vede con la toponomastica, che si vede con appunto la pubblica amministrazione che deve funzionare in entrambe le lingue, anche la riunioni del Consiglio Comunale, possibile parlare ladino, cimbro o mocheno, e gli atti della pubblica amministrazione nei confronti del cittadino vengono appunto rilasciati o in bilingue o nella lingua propria. Delle funzioni più selettive vengono organizzate anche a livello provinciale, perché c'è un ottimo servizio minoranze linguistiche che ha anche un sito con cui si trova molta documentazione proprio sulle minoranze linguistiche, ma anche per le minoranze linguistiche anche nelle tre lingue. Per dire soltanto una, il nostro documento preliminare della consulta è stato pubblicato ovviamente anche in ladino, mocheno e cimbo, oltre al tedesco e all'italiano. Allora questo ha un costo, anche questo si deve dire, perché i diritti linguistici hanno un costo a partire dalla traduzione, dall'interpretariato, però è anche una questione che riguarda la qualità proprio della vita, soprattutto per chi è appartenente alla minoranza. Per fare un altro esempio, il diritto allo studio, il diritto ad andare a scuola in Italia è garantito costituzionalmente ed è molto importante, ma è ovviamente un diritto che in primo luogo è garantito a frequentare la scuola o l'università in lingua italiana. E questo è un diritto che va bene per tanti, va bene per la maggior parte della popolazione, ma se io cresco in una famiglia mochena o cimbra, dove l'italiano non è la mia madrelingua, allora non è detto che automaticamente ha lo stesso valore anche per me. E lì lo Stato è chiamato, la provincia è chiamata, a garantire nuovamente la uguale dignità e l'uguaglianza delle persone e fare qualcosa in più per queste popolazioni che non possono allo stesso modo frequentare e usufruire di questi diritti, appunto perché in lingua italiana.
Nel concreto, proprio a proposito di questo, mi viene da pensare, ma giustamente lei parlava di costi, perché sono reali, no? I costi reali. Ecco, questi vengono sostenuti dalla provincia, dalla regione, ma non dallo Stato? Nel senso che, se ad esempio la funzione è quella di dare un'informazione, in questo caso completa, e quindi anche usando la lingua della minoranza, facciamo un esempio, no? Sui quotidiani locali, talvolta ci sono proprio le pagine in cimbro, in mocheno e in ladino, e quindi però favoriscono quell'area, cioè quelle notizie che riguardano, non certo le notizie, diciamo, di carattere nazionale. Allora la mia domanda è questa: è possibile pensare ad un futuro intervento proprio dello Stato a tutelare questo? Mi riferisco a questo aspetto perché, ad esempio, una cosa che ho vissuto di persona, perché avevo fatto un servizio televisivo al riguardo, in Abruzzo c'è un paese totalmente di origini albanesi, dove le scuole funzionano con la doppia lingua, eccetera, eccetera, eccetera. Ed è naturalmente tutelato anche dallo Stato questo, no? Ecco, quindi è possibile che ci sia un ulteriore intervento in questo caso?
Ma io non penso attualmente, anche perché... anche perché appunto questo significherebbe proprio ulteriori spese, e siamo in un periodo in cui piuttosto si tagliano e si cerca di risparmiare nei bilanci pubblici invece di appunto allargare e di spendere di più. Il problema in questo senso è anche una questione di competenze, perché noi come provincia autonoma con un nostro statuto speciale abbiamo delle competenze particolari per quanto riguarda le minoranze linguistiche, proprio se si pensa alla organizzazione molto particolare della provincia di Bolzano, dove sarebbe visto come un intervento anche proprio in debito e addirittura rischioso se lo Stato intervenisse proprio fortemente. A livello dello Stato, visto che l'articolo 6 della Costituzione dispone che è compito della Repubblica, cioè tutte le autorità, tutti i livelli dello Stato, di tutelare le minoranze con apposite misure, cita questo articolo, allora a livello dello Stato c'è dal fine degli anni 90 una legge che proprio dà attuazione a questo articolo e prevede anche dei fondi che però per più di 15 anni sono rimasti sostanzialmente uguali, e questi sono i fondi con cui vengono finanziate per esempio anche i costi ulteriori che hanno queste scuole che ha citato lei nell'Abruzzo per la lingua albanese o di altre minoranze piccole. Per le regioni a statuto speciale questa legge si applica solo se è più favorevole, e qui abbiamo una situazione invece molto più favorevole creata da noi all'interno della nostra regione e delle due province autonome, allora in questo caso no. La nostra legge, che in parte è molto simile a quella statale, in parte va molto oltre, ha comunque anche una parte con dei finanziamenti e ogni anno si incontra la conferenza delle minoranze linguistiche che raccoglie questi tre gruppi, i rappresentanti la dirigente del servizio minoranze linguistiche, presidiata da questa conferenza dal presidente della provincia stessa, per far vedere anche quanta importanza hanno le minoranze linguistiche per la nostra provincia, e lì si parla proprio anche di un piano finanziario proprio per promuovere azioni culturali linguistiche proprio per le stesse popolazioni. Va comunque detto che queste sono delle azioni, degli interventi, delle iniziative che in qualche modo appunto hanno questo obiettivo di elevare allo stesso livello della situazione di un cittadino italofono la situazione di un cittadino che appartiene a queste popolazioni. Non hanno ovviamente la pretesa di fare, diciamo, un'azione a tutto tondo, nel senso del suo esempio: se io ascolto un telegiornale in lingua ladina non ho la pretesa che mi vengano date delle informazioni sulle sanzioni degli Stati Uniti contro la Cina, la Cuba o la Corea del Nord. Allora lì mi informo dai canali accessibili, e per questo è molto importante, ed è anche nella realtà molto spesso, anzi è la regola, che gli appartenenti alle minoranze sanno la lingua della maggioranza, chiaro. Mentre questo purtroppo non è sempre, anzi per la maggior parte dei casi non è il caso per gli appartenenti alla maggioranza, che appunto non sanno la lingua delle minoranze.
E talvolta non sono neppure le lingue ecco, ufficiali, ma questo è un altro discorso. Brevemente, volevo sapere che cosa è stato poi discusso in consulta, che cosa è stato deciso in qualche modo rispetto...
Allora, la prima cosa di cui sono molto contento è che nessuno aveva dei dubbi che le minoranze linguistiche e la tutela della diversità e la promozione della diversità facessero parte o dovessero fare parte dei principi fondamentali. Allora, una disciplina, diciamo, più organica, perché adesso abbiamo tre articoli distribuiti su varie parti dello statuto, concentrare questa disciplina sulle minoranze linguistiche, dare qualche ulteriore strumento. Ho già detto che la tutela è abbastanza avanzata, ma sarebbe molto importante mettere l'accento nello statuto proprio su anche forme di collaborazione fra le due province. Questo vale soprattutto per i ladini, che hanno anche dei diritti diversi a seconda di Bolzano o di Trento, ma anche per i mocheni e cimbri, che potrebbero essere più facilmente entrare in contatto con le isole germanofone nell'arco alpino, e infine anche qualcosa per rafforzare la rappresentanza politica delle minoranze, che potrebbe essere in particolare la garanzia della integrità territoriale dei comuni. Questo è un tema molto sentito presso le stesse minoranze per quanto riguarda la gestione associata dei servizi per i comuni più piccoli, ma anche forse creare un organo consultivo proprio per tutti i ladini, in modo di esprimere questa cultura ladina delle Dolomiti.
Ecco, invece un'altra cosa, stiamo assistendo sempre di più ad un fenomeno appunto di immigrazione, e sarà possibile presagire altre minoranze linguistiche,
sì,
che però non autoctone in questo caso, ma che si aggregano via via.
Questo è un punto che abbiamo discusso in consulta, e devo essere molto onesto, anche in modo abbastanza controverso, perché lì le minoranze linguistiche di cui stavamo parlando finora, quelle che vengono spesso anche chiamate storiche, esattamente, esatto, o autoctone, sono proprio parte delle radici, delle origini, certo, anche della nostra autonomia speciale, e per questo li vogliamo anche trattare nella parte sui principi fondamentali dell'autonomia, certo, proprio perché sono una delle caratteristiche anche di questa terra. Invece per quanto riguarda i nuovi arrivati, che sono sempre di più, che sono ovviamente già molto di più rispetto
alle
minoranze linguistiche, no? Lì sicuramente alcuni di questi diritti si potrebbero pensare anche ad applicare per loro. Io sono passato recentemente presso le agenzie delle entrate, e è chiaro che lì si trovano proprio dei moduli e anche proprio dei fogli di informazione. La stessa cosa vale per la questura. Io ho contato 12 lingue diverse, tra cui anche l'arabo, oppure l'inglese, il francese ovviamente, ma anche lingue, l'albanese. Allora, questo mi ha molto colpito. Questo, non siamo ancora a un livello di una proprio normazione paragonabile a quella per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche storiche, ma puntualmente questo avviene già. Quello che è forse più difficile è questo discorso iniziale sulla pari dignità, dove dobbiamo lavorare un po', perché se vogliamo da una parte poter muoverci, se vogliamo la mobilità individuale, per noi, dobbiamo ovviamente essere anche pronti di accogliere chi usa questa mobilità anche nell'altro senso, cioè per venire da noi.
Bene, siamo giunti al termine del nostro programma, della puntata del nostro programma. Io ringrazio Jens Voeck, professore associato di diritto costituzionale comparato alla Facoltà di Giurisprudenza di Trento e vicepresidente della Consulta. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
E noi diamo risentirci alla prossima settimana con un'altra puntata. Grazie ad Alessandro Ravagni che ci assiste alla console.
Avete ascoltato Titolo Quinto, le esigenze della collettività, un programma a cura di Flavio Pedrotti.